Ciao Fabio.
Ciao, ti vedo in diretta dalla sala borsa di Bologna, eh?
Esatto, si può uscire e quindi adesso sì, in realtà è pieno di gente in giro. A parte qui che bisogna entrarci per appuntamento, di solito c'è un via vai, adesso sono passato oggi, c'è un mortorio. È pieno di gente in giro, la vita sta tornando alla normalità. Che ne dici? Siamo tornati come prima?
Ma sì, a parte diciamo, quello che tu vedi nelle strade, però non corrisponde poi a quello che si registra nei conti,
Nelle
perché
tasche.
nelle tasche, non so, sono andato in ristorante qualche giorno fa, abbiamo chiesto al gestore qual è il fatturato, ha detto guarda, è il 20%.
Domande, che brutte domande
Sì,
avete fatto.
poi lui praticamente lui era il proprietario, serviva i tavoli perché non aveva
Sì.
ripreso i camerieri, ce li ha in cassa integrazione. A pranzo dice non ci va nessuno, un po' la sera, però con i tavoli, diciamo, distanziati, coperti, ridotti della metà, quindi
No,
eventualmente si toglie.
c'è diffidenza tra le persone, e ci sono ancora persone, anche se pochi, ma sono persone che girano con le mascherine, c'è diffidenza, non ci si incontra volentieri, il virus sta lasciando un segno abbastanza profondo nell'intimo delle persone, nei comportamenti individuali. Non mi stupisce appunto che i ristoranti, anche le mie esperienze, i posti sono vuoti. Secondo me ci vorrà molto tempo prima che torni la voglia di uscire,
Sì, anche molti negozi sono chiusi,
negozi sono chiusi, sì.
bar alcuni hanno riaperto perché, sai, secondo me più per non star chiusi e per vedere come va che per reale,
No, no,
capacità di generare reddito, eh.
non per fatturato. Intanto ci sono gli stati generali, che è una cosa bella, no?
Ah, guarda, sì, la rivoluzione francese.
Pre-rivoluzionari, appunto. Gli stati generali erano le antiche assemblee che si sono riunite prima della rivoluzione francese, si erano riunite 300 anni prima.
Esatto.
E è bello pensare anche da noi si recuperano delle tradizioni così antiche, ammesso
Sì. Ma infatti sono istituzioni feudali. L'Italia è un paese feudale, per cui capito, il sovrano convoca i sudditi che potranno presentare il loro cahier de doléances, no? Dire questo non funziona, questo non mi piace, io farei così, io farei con lì, sai, su quelle sedute catartiche, no? Un po' a metà tra Alcolisti Anonimi e le assemblee sessantottine.
l'Italia ha avuto tradizioni di libertà prima di tanti altri paesi. L'epoca comunale era un'epoca comunque di libertà. Non stiamo parlando di questo, però adesso
No, 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 stiamo
purtroppo.
parlando proprio di un istituto feudale, ecco. Ma poi sono le solite cose ridicole, date in pasto a un'opinione pubblica di semi-analfabeti che credono così che con le discussioni si risolvono i problemi, con le discussioni tra, non lo so, centinaia di persone dentro una stanza per 2 o 3 giorni a parlarsi addosso, se riescono a individuare le soluzioni a problemi che ormai sono incancreniti da 50-60 anni.
Infatti io sto seguendo poco questo, tu prima mi parlavi del piano di Colau, io devo dire la verità, ne so poco.
Ma
Ne so
sai,
poco.
allora, chi è Colau?
Sì.
Colau è un manager, è stato il CEO di Vodafone. Vogliamo giudicare Vodafone in Italia? Allora, noi siamo su una connessione Vodafone. Io uso Vodafone come, diciamo, connessione internet, ma l'avevano venduta a 1 giga. Quando va bene, ha una velocità un quarto di quella promessa. Mi hanno dato una SIM card con, diciamo, tutto il package che non funziona, una SIM card dati che ovviamente non funziona. Insomma, è una di quelle aziende che ha fatto soldi all'epoca d'oro della telefonia mobile, adesso è diventato un carrozzone. Quindi, da bravo gestore di carrozzoni, è stato reclutato dal governo Minchio Rosso per raccontare due balle. Ha messo insieme una task force imbottita di accademici comunisti che non hanno mai gestito nemmeno, non dico una gelateria, perché una gelateria comunque è una, diciamo, è un'attività complessa, non hanno mai gestito un banco di frutta in qualche mercatino rionale. E che cos'è?
Una vera riserva della Repubblica. Una vera riserva della Repubblica, no? Come si dice. C'è uno chiamato a occuparsi di una cosa che non dice.
Sì, insomma, ma gente che non ne sa nulla.
Che
avrà letto qualche libercolo di propaganda e crede di essere un intellettuale. Questo è il livello. Poi sì, ce l'hanno messo, l'hanno imbottito di qualche burocrate. Poi a un certo punto si sono lagnati che non c'erano troppe donne, non c'erano abbastanza donne, quindi ci hanno infornato le prime che passavano per strada, le hanno messe, e quindi nel piano Colau ci stanno un po' di fregnacce sulla parità di genere, le solite chiacchiere propagandistiche per dare il contentino a quelle che vanno a sbraitare nei talk show. Ora, non è che stiamo a fare tutto una grande analisi di questo piano Colau. Sostanzialmente saltano agli occhi due aspetti. Numero uno, che non c'è un taglio di spesa che sia uno, cioè mentre la vera priorità è, diciamo così, cauterizzare le piaghe della spesa pubblica in Italia. Quello è la vera emergenza. Poi da quella dipendono tutte le altre. E tutta questa congerie di misure più o meno abborracciate è ispirata ad un principio, che lo Stato è la soluzione dei problemi, mentre, come sappiamo bene, lo Stato è il problema. Quindi se tu non riduci la portata di questo problema, la soluzione non emergerà mai, perché quello è lo Stato, come soprattutto poi uno Stato inefficiente, corrotto, farraginoso come quello italiano, se non viene dissanguato e ridotto ai minimi termini, non potrà mai offrire nessuna soluzione. Adesso vi faccio vedere, così per chi ci sta ascoltando, facciamo vedere un po' di chi
intuisco che il motivo di per cui ne sapevo poco, intuisco il perché, insomma. Non mi appassionava, ecco.
Roberto, mi devi dare la possibilità di condividere lo schermo, perché sennò non posso farlo. Comunque, insomma, alcune cose hanno anche, diciamo così, non è che sia un totale disastro. È una lista della spesa di cose che si conoscono da anni, quindi
sei tu adesso il dominus della cosa.
Ok, perfetto. Allora vediamo un po' se riesco a condividere lo schermo. Eccolo qua. Ecco, vedi, questo è un po' il grafico che riassume la cosiddetta strategia per il rilancio dell'Italia. Allora, che cosa ci troviamo? Individui e famiglie, società inclusiva e più equa, che significa? Niente. Imprese e lavoro, motore dell'economia, e vorrei vedere pure che il motore dell'economia fosse, che cavolo ne so, la manna dal cielo. Infrastrutture e ambiente, volano del rilancio, ne stiamo parlando da quanto? 50 anni? L'ambiente, poi ti faccio...
No, 50 no, però una quarantina.
No, le infrastrutture sì.
L'ambiente sì, una 40, 35 anni.
Esatto, quindi diciamo una un tema di straordinaria attualità e decisamente originale. Turismo, arte e cultura, brand del paese, vedasi sopra, capito? Alla voce originalità e prontezza dei riflessi. La pubblica amministrazione alleata di cittadini e imprese, ma good luck with that, certo, direbbero gli inglesi, cioè anche di questo se ne parla, penso, questo se ne parla da almeno 120 anni e non penso che Colao Meravigliao possa avere delle idee che risolvano il problema in 4 e 4, 8. Istruzione, ricerca e competenza, il solito così, peana alle ovvietà. Se l'istruzione in Italia è un somarificio, la ricerca premia i mediocri e le competenze vengono scoraggiate, ci vorrebbe qualcosa di più forte di quattro sciocchezze abborracciate da una task force di gente che si trova a passare di là o desiderosa di fare il collaborazionista del regime. Poi se guardate,
diciamo, sì, l'Italia è più resiliente,
più forte, resiliente ed equa, diciamo, lo slogan è una roba che nemmeno capito l'ufficio stampa del PD poteva trovare tanto stupida e, diciamo così, inefficace. Ma la cosa bella è che la parità di genere e inclusione sembrerebbe essere qualcosa che ha a che fare con la PA e il turismo. Ora non so bene come interpretarlo questo grafico, ma se vedo che dalla, diciamo così, dalla parte parità di genere e inclusione si dipartono delle linee di raccordo, il turismo evidentemente ha a che fare con la parità di genere, secondo questi esimi riformatori. Però, ripeto, alcune cose sono piuttosto, diciamo, ovvie, per esempio gli asili nido, anche quella è una cosa che bisognerebbe attuare da alcuni decenni, e invece di fare l'unica cosa che sarebbe logica, cioè di dare un voucher alle famiglie da potersi spendere dove che uno vuole, nell'asilo pubblico o in quello privato, e quindi dare l'incentivo ad aumentare l'offerta di asili attraverso il coinvolgimento del settore privato, la ricetta di Colao Meravigliao è quella di fare, capito, asili pubblici,
certo,
sussidiati, così che poi, capito, le maestre sindacalizzate possano metterci bocca. Qualcosina di buono c'è, per esempio il fatto che la deroga al famoso decreto dignità, che è una delle porcherie più ignobili fatte dal governo giallo-verde, quello con Salvini, non quello col PD, e il divieto di rinnovo dei contratti oltre un anno, perché verrebbero praticamente a scadenza, se non erro, a settembre, quindi ci sarebbero, diciamo, licenziamenti in massa. Almeno questa è l'unica, una delle proposte, diciamo, non particolarmente intelligenti. Non ci dovrebbe essere un Colao a farle, dovrebbe capire qualsiasi burocrate o qualsiasi sottosegretario, ma fatto sta che se lo devono far dire da Colao, perché evidentemente i geni al governo non ci arrivano.
Il fatto che, che si voglia arrivare a settembre senza la possibilità di rinnovare i contratti significa semplicemente che a settembre è troppo presto per decidere alcunché, perché si pensa forse che la cosa durerà, di avere del tempo che non abbiamo.
Sì, ma ripeto,
non sono pronti per decidere.
Ma guarda, questo poi non lo so perché ci sono state frizioni tra Conte e Colao. Adesso il PD è arrabbiato perché Colao non gli ha fatto arrivare il testo prima che arrivasse ai giornali, quindi dovevano metterci in bocca. Ma per esempio, ecco, questo è il punto 1, il punto 1, sezione 2. Smart working, quindi di tutta sta roba del Covid, l'unico aspetto positivo è stato che finalmente la gente ha capito che non c'è bisogno di stare in ufficio come babbei a leggersi il giornale, puoi lavorare anche da casa, puoi lavorare da dove che vuoi, basta che tu abbia, diciamo così, un'organizzazione del lavoro basata su risultati e non sul tenere il sedere su una poltrona, che poi manco lo si tiene sulla poltrona, lo si tiene al caffè, allo spaccio e
Certo.
alle chiacchierate con gli amici e con i colleghi. Quindi si è capito che lo smart working è, diciamo, un modo più intelligente di organizzare il lavoro, offre flessibilità, eccetera, eccetera. Qual è il problema di Colao Meravigliao? È quello di farci, di normarlo e di fare il codice etico. Perché non vogliamo
Che la gente non
che
faccia
la
quello che
gente, capito, non
per
abbia il
caso non faccia
codice.
quello che gli pare, per carità
Cioè,
di
capito, che
Dio.
uno si metta in testa, no? Che
Di
può
organizzarsi come
fare.
meglio gli pare, come meglio
No, cazzo, ci vuole il codice etico, te lo deve venire a dire lo Stato. No? Dovrai dichiarare all'INPS quante ore sei collegato, dovrai mandare sicuramente, capito, il resoconto, dovrai fare tutta una serie di adempimenti burocratici, perché se no Colao Meravigliao non è felice. Capito? Bisognerà fare in modo che bisogna tutelare i lavoratori da chissà quale sfruttamento, no? E soprattutto poi nel mondo, vedi qua, nel mondo della PA, caspita, avessi visto mai che qualcheduno si mettesse a lavorare seriamente e non fosse influenzato dal clima di odio verso chiunque lavori nella pubblica amministrazione? Questo non è ammissibile, non è ammissibile. Quindi, capito, una delle poche cose, diciamo, uno dei pochi sviluppi positivi di questo infelice periodo deve essere messo sotto la lente d'ingrandimento e lo scrutinio del burocrate e del gabelliere.
Mentre del pagamento imposte, le compensazioni fiscali,
Ma anche
è
qua,
interessante
cioè,
leggere. C'erano 70 miliardi una volta
sì,
di crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione che
esatto.
magari potendoli compensare potrebbe essere, insomma,
No,
sono
ma
cose
te lo
da
deve di
verificare.
nuovo un'altra, ma te lo deve dire Colao. Ci vuole la task force per capirle queste cose. Se ne scrive da anni. Lo ricordate che Renzi doveva andare, non mi ricordo a quale santuario in ginocchio, se non fossero stati pagati i debiti della pubblica amministrazione? Correva l'anno, cos'era, 2014?
2014-2015, sì, mi pare.
Esatto,
Sono
2014, quando è
5-6
andata,
anni, epoche fa.
hai capito? Epoche
Doveva
fa,
farlo nei primi 2 o 3 mesi del
no,
suo.
immediatamente, cioè ha
Sì.
detto no, da Vespa, che entro l'anno, una cosa del genere. Comunque, insomma, c'è stata tra l'altro una direttiva dell'Unione Europea e tutto questo non ha sortito risultati di rilievo, solo risultati a margine, un po' di crediti sono stati pagati, però è ancora una questione annosa. Non parliamo poi del fatto di poter, cioè l'IVA, i crediti IVA, sono socio di una piccola impresa. Non solo non vengono pagati i crediti IVA, sono stati, diciamo così, i tempi di pagamento sono stati ulteriormente allungati. Quindi questo, cioè, di nuovo, non è che ci vuole Colao a raccontare, a dire che cosa bisogna fare, lo sanno tutti. Perché non si agisce? Perché non si vuole agire. Perché questo certo. È un governo che è contro le imprese, è contro l'iniziativa, è il governo dei burocrati, degli incapaci, degli ignoranti e degli analfabeti. E quindi si comporta come tale, perché diciamo così, il blocco sociale che lo sostiene è il peggio del paese. Per cui i risultati sono in linea con i desiderata di chi vota per questa gentaglia. E altra cosa, la compensazione tra debiti e crediti verso il fisco, ma da quanto tempo se ne parla? Da sempre. Perché non si fa? Per i motivi sopra specificati. Pagamento rapido.
Anche perché non ci sono soldi. Però.
No, ma i soldi ci sono. E questa è una menzogna, quella di non ci sono i soldi. Perché se tu, Stato, hai un debito, quel debito deve essere messo in bilancio. Cioè, quindi nel bilancio dello Stato l'amministrazione pubblica che deve pagare chi ha costruito, che ne so, chi ha asfaltato un pezzo di strada, non è che lo tiene da qualche parte nascosto, deve essere iscritto in bilancio. Quindi da qualche parte c'è un debito dell'amministrazione verso un fornitore. Se questo non è stato fatto, non è più una questione di poco conto, è un reato. Quindi o nell'amministrazione pubblica ci sono delle aree vastissime di illegalità, che non mi sorprenderebbe, ma non mi si può venire a dire che non ci sono i soldi. Perché i soldi per asfaltare la strada li devi aver già messi in bilancio.
Io ho letto una volta che in realtà il bilancio della pubblica amministrazione era per casse, non per competenza.
No, quindi... cioè, ci sono tutte e due i bilanci, cioè per casse e per competenza. No, per carità. Quindi...
E che agiva il fatto che per casse, per esempio, il fatto che i comuni non potessero spendere non potessero spendere i soldi che avevano, serviva proprio a far sì che il bilancio che veniva fatto per cassa reggesse, perché i soldi concretamente non c'erano, però forse dico una cosa sbagliata.
No, il bilancio ai sensi di Maastricht,
quindi i soldi ci sono, solo che non vogliono essere dati, perché culturalmente,
a meno che qualcheduno non faccia, appunto, non commetta degli illeciti, ma deve essere una cosa sistematica. No, è semplicemente che se tu non paghi il fornitore, quello deve venirti a pregare, quindi deve leccare il culo al burocrate, diventa un suddito, deve pagare la mazzetta molto spesso, perché parliamoci chiaro, questa è la realtà, non le chiacchiere di Colao. La realtà è molto più squallida, è molto più deteriore. Quest'altra cosa, pagamento rapido dei fornitori per favorire liquidità. Allora, c'è un divieto di cessione dei crediti delle grandi aziende da parte delle piccole e medie imprese. Questo sono mesi che si sta dicendo, questa è una cosa ignobile. Le grandi imprese non vogliono, perché? Perché le grandi imprese chi sono? Imprese pubbliche, imprese ben collegate con i politici, a cui pagano diciamo così, i favori in varie forme, sono le imprese che hanno i giornali e quindi possono dare fastidio a chi comanda, e quindi queste imprese non vogliono che i fornitori possano cedere il credito e quindi ottenere liquidità, no? Perché poi non possono giostrare, non possono anche lì tenere i fornitori per il collo. E c'è questa società che si chiama Credimi, che appunto sconta i crediti delle piccole imprese verso i clienti, verso le grandi imprese, che sta cercando di spingere per abolire questo divieto, e c'è una resistenza fortissima a far sì che questo avvenga, perché appunto...
Questo è il motivo, per tenere tutti legati...
Tutti legati, perché molte imprese sono imprese pubbliche, come ho già detto, molte sono municipalizzate, no? E quindi c'è tutto un coacervo di interessi perversi che riesce a influenzare poi le scelte pubbliche. Che altro possiamo dire?
Ma no, non mi pare che ci siano delle cose particolarmente nuove in quello che mi stai raccontando.
No, perciò sì.
Per cui capisco anche il mio disinteresse, proprio istintivamente mi è sembrato una cosa che non mi dava grandi soddisfazioni.
Sì, ma un governo che non riesce a pagare la cassa integrazione, che non è riuscito a fare da 3 mesi un decreto per far sì che piccole imprese, professionisti riescano a ottenere in tempi rapidi, in una, massimo 2 settimane, i soldi dei prestiti dalle banche. Cosa vuoi che tiri fuori?
Pazzesco.
Come fa un governo di incapaci conclamati che non è riuscito a fare cose, ma non perché non lo sapesse, perché gli è stato detto al governo, queste cose sono state dette ogni sera nei talk show, si parla di questo, vanno a parlare i ministri e poi no, ma vedrete, faremo, diremo, il prossimo decreto, è sempre il prossimo decreto. Primo decreto, Cura Italia, non conteneva, no, guardate, il prossimo decreto, liquidità, faremo tutto. E poi il decreto di aprile, adesso il decreto semplificazioni. Cioè, tutto sta andando a rotoli, per non dire un'altra parola, e questi continuano a dire, no, aspettate il prossimo decreto. Poi arrivano 100 e passa proposte. Di ovvietà e pensano di aver risolto la situazione. Guarda qua, rinegoziazione dei contratti di locazione fra proprietari e locatari. Cioè, ma che ci vuole Colau per capire queste cose? Disincentivare il ricorso alle procedure concorsuali.
Certo.
Sì.
Mamma mia.
Poi, alcune voglio dire sospendere per il 2020 i vincoli del testo unico partecipate pubbliche, ripianamento delle perdite delle imprese pubbliche e del trasporto pubblico in particolare,
è fantastico,
capito? Cioè, stiamo parlando e poi ci sono gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese, cioè come se le imprese non si capitalizzassero perché la gente non vuole mettere soldi nelle imprese, il piccolo risparmiatore non vuole farsi fregare, perché la legislazione italiana non offre alcun diritto agli azionisti di minoranza, per cui se tu metti soldi nel capitale, nell'equity dell'impresa, tu sei alla mercé del buon cuore dell'imprenditore. Quello ti può fottere come vuole e tu non hai nessun mezzo legale per difenderti. Questo è il motivo per cui le imprese non sono capitalizzate in Italia. E questo è il motivo per cui tutti gli strumenti di private equity, di venture capital in Italia sono asfittici. Perché c'è un sistema fatto, concepito, per impedire quello che, diciamo così, negli altri paesi è normale. Non è che dando un incentivo in più, dando qualche contentino, tu cambi il sistema. Devi cambiare, per esempio, proprio tutto il diritto commerciale. Devi cambiare il modo in cui funzionano i tribunali, devi cambiare la procedura, i codici di procedura civile, devi imporre al magistrato che una causa si discute e si risolve entro un mese, non più di quello. E se non lo fai, caro magistrato, ti tagliamo metà dello stipendio. O ti licenziamo, lo fai la volta, metà dello stipendio, la seconda volta non ti si paga lo stipendio, la terza volta vieni licenziato.
Basterebbe questo, penso.
Basterebbe quello ma chiaramente deve andare di pari passo con la procedura, certo, civile, perché cioè, è ovvio che se il magistrato deve seguire un codice farraginoso che ormai risale a 80 e passa anni fa, chiaro che le cose non possono essere, non possono andare nel modo in cui dovrebbero andare in un paese moderno. Cioè, i magistrati non sanno usare il computer,
sì.
Cioè, rifiutano l'email, rifiutano la firma elettronica, rifiutano, capito, vogliono vivere con i timbri alla cetralacca. E quello, se tu non cacci almeno un migliaio di magistrati incapaci e inefficienti, hai voglia di raccontare balle che con l'incentivo alla capitalizzazione risolvi il problema? Ci vuole tutt'altro approccio, un approccio molto più brutale. E la magistratura, insomma, che è una delle burocrazie più inefficienti, e poi insomma, in parallelo in tutti gli altri gangli dell'amministrazione.
Insomma, desolante, desolante alla fin fine.
Non diciamo, sono le stelle cose che si parla da anni, che non è che non vengono implementate perché nessuno ci pensa e arriva il fenomeno a dire si fa così. Non vengono implementate negli anni perché sono incapaci i ministri, l'amministrazione pubblica è un freno, quindi la burocrazia è un disastro per questo paese, politicamente le priorità sono alte, appunto l'ambiente, la parità di genere, e non dico che siano fregnacce, ma sono slogan privi di significato per far contenti quelli che non hanno un cavolo da fare tutto il giorno e parlano di politica o fanno gli attivisti da quattro soldi sui social.
Non c'è mai una puntata in cui possiamo avere un po' di speranza con te?
Ma sempre... purtroppo... voglio dire, una cosa che poteva fare, l'unica cosa intelligente che poteva fare, poteva riportare in auge i voucher, che è l'unica cosa che ha funzionato, sì, in Italia, sì, per quello poi l'hanno distrutta, e funzionava bene, c'era, sì. Quella l'hanno distrutta. Se avesse avuto un minimo di sale in zucca, chi ha scritto questa lista
almeno di quello
bisogni, quello si può fare in 2 secondi e, certo, e a costo zero.
Certo.
Quindi, invece, incentivare i fondi di turnaround imprese UTP.
Pazzesco.
Cioè, capito? Come se il problema, capito, è che non ci stanno i fondi, e non che il turnaround delle imprese è un processo assolutamente demenziale.
Questo è il problema. Beh, io ti devo salutare.
Va bene. Speriamo di aver dato un po' un'idea, magari poi qualche altra, diciamo così, qualche spunto, altra puntata su questa, sì, su questa
qualche,
roba.
Sì, qualche ciliegia la troveremo, perché
sono
di 400 pagine, immagino.
Sì, insomma, sono 100, mi ricordo, 121, qua vedi, sono 121 pagine.
Sì, schede, solito documento.
Circa 120 schede. Semplice. Ma poi c'è tassare il contante, no, per farlo riemergere. Ma scusa, ma se io ho il contante, me lo sarò guadagnato in qualche modo. Perché chi ha il contante, no, una cassetta di sicurezza, deve farlo riemergere e pagarci le tasse? Ma dove sta scritto? Capito? Sono cose... Lì si va proprio nell'ideologico, nell'odio, nell'invidia legalizzata, nell'odio di classe, che già adesso è ritornato in auge. Va bene, dai, ti
salutiamo. A presto. Speriamo, speriamo la prossima settimana di avere notizie più belle. Io
sì, sì, ah no, cioè andremo agli stati generali, ci manderanno, avremo i risultati degli stati generali, sai, con tutte le ricchi premi e cotillon.
Perché poi dovremo parlare di settembre, si avvicina, e quello che doveva succedere, o dovrebbe, o speriamo succeda a settembre, bisogna farlo adesso però.
Sì, sì, ormai... Secondo me a settembre, appunto, si saltano i gangli vitali e lì comincerà il vero calvario. Adesso siamo ancora nella fase, diciamo, pre-dramma.
Godiamocelo. A presto, dai.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.